Salta Intro, il podcast di Serial Minds.
Castelli, volevo sapere se è vero quello che mi è appena arrivato con una notifica push del New York Times.
Sì.
Ovvero che terminato lo sciopero degli sceneggiatori inizia quello di Diego Castelli.
No.
No?
No, ancora no, mi sento abbastanza bene, le condizioni economiche attualmente mi soddisfano e quindi non so sullo sfruttamento della mia immagine su altre piattaforme, vediamo.
Ho colto che c'è qualche insoddisfazione a questo riguardo. Oh.
Vabbè, però che devo fare? Cioè, bisogna pur lavorare, tutto sommato.
Bisogna pur lavorare.
Non si pagano da sole?
Esatto, the light bills don't pay by itself, come hanno detto gli sceneggiatori, per spiegare che comunque hanno firmato lo sciopero finito. Mi sembra di capire che alla fine abbiano ottenuto grosso modo quello che chiedevano, non so se
io
in termini completi e percentuali totali.
Spero che questo sia un teaser per la sezione news e che tu non voglia anticipare questa questione inutilmente.
Ma l'anticiperei anche, intanto è l'unica cosa interessante che c'è di cui parlarne, dai.
Vabbè, anticipiamola per dire che sì, hanno firmato i rappresentanti degli sceneggiatori e i rappresentanti dei produttori, ora devono far ratificare questa decisione alla totalità degli iscritti al sindacato, ma questa viene considerata più o meno una formalità perché, va bene, all'ultimo sciopero del 2008 avevano firmato il 90% dopo il primo accordo. Il fatto poi che non è ancora stato ratificato, ma fin tanto che non c'è la ratifica possono lavorare, c'è questa regola.
Okay.
Quindi comunque diciamo che la cosa si è rientrata e effettivamente pare che abbiano avuto più soldi, su più percentuali migliori sulle revenue dello streaming, eccetera. Hanno avuto alcune rassicurazioni sulla questione dell'intelligenza artificiale. Insomma, un po' di questione, anche questioni di per la pensione, per la assicurazione sanitaria. Insomma, sembra che gli siano andati effettivamente incontro e quindi sono arrivati a questa cosa qua. Però...
Ma non li hanno fatti firmare per scrivere cose più belle? Non li hanno obbligati? Ha detto, ok, noi diamo queste cose, ma in cambio, ragazzi, impegnatevi un po' di più, per favore.
Questa cosa non è finita nero su bianco, purtroppo. C'è da dire però che ricordiamo che adesso si parla di questa cosa, finito lo sciopero, ma non è affatto finito quello degli attori.
Degli attori, esatto.
Gli attori è ancora in ballo, naturalmente c'è chi dice che il fatto che sia stato raggiunto l'accordo per gli sceneggiatori non può che facilitare anche in qualche modo gli accordi per gli attori, che però un accordo per ora non c'è, lo sciopero va avanti, lì tra l'altro ci sono anche altre questioni tipo l'utilizzo dei volti e delle voci degli attori nei videogiochi, anche lì si parla un po' di cambiamenti, di qualche regola, di qualche percentuale, eccetera, e quindi devono ancora andare avanti. A questo proposito io mi sono segnato una cosa interessante, che è un commento che ha lasciato l'ex showrunner di Law and Order SVU,
sì.
Di cui non parliamo mai, ma che tutti più o meno conoscono, l'ex showrunner che si chiama Warren Leight, ammesso che si pronunci così, e praticamente lui ha detto, guardate, siamo ancora in tempo a salvare la stagione, perché lui dice...
È una minaccia?
È una minaccia. Se hanno firmato adesso e se si dovesse raggiungere un accordo con gli attori entro fine ottobre, si farebbe ancora in tempo a fare una stagione televisiva primaverile da 13 episodi.
Molto bene, quindi in un periodo storico in cui abbonda la proposta di serie e questa proposta di serie talmente abbondante ha fatto scendere la qualità media del prodotto, cosa ci mancava? La fretta! Era la fretta l'elemento che mancava.
Beh, ma qui non è questione di fretta, perché per dire, Law & Order dell'SVU, che fa 24 puntate all'anno, lui dice ne facciamo meno quest'anno, però li facciamo lo stesso.
Sì,
il concetto è farli
ovviamente,
lo stesso,
certo.
Farli lo stesso. Vabbè, la prima conseguenza, non tanto per noi, di questo accordo è che ricominceranno i vari show della seconda serata, Jimmy Fallon, tutta quella
certo.
Gente lì. Perché lì ci sono gli autori che effettivamente lavorano oggi per oggi, sostanzialmente, mentre invece per le serie, effettivamente, naturalmente, ci vorrà un pochino più di tempo. Cioè, il nostro autunno un po' scarico c'è. La domanda
sì,
era, ci sarà la primavera scarica? E ci sarà l'estate prossima scarica? Forse la primavera sarà ancora, si riprenderà ancora. Poi, la mia percezione è anche che questo valga soprattutto per quelle serie generaliste che poi alla fine noi qui trattiamo fino a un certo punto,
sì.
E varrà soprattutto per per chi guarda le serie in Italia, io non mi ricordo se abbiamo fatto questo esempio, ma io che insomma c'ho sempre da questionare con quella di Italia 1, Italia 1 che ha l'estate tutta fatta di Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Med, tutta quella roba lì, anche quest'estate hanno fatto così, tutte le prime serate fatte in quel modo, quest'estate è facile che non ci sarà.
Ne avevamo parlato, ne avevamo già parlato di questo tema.
Non l'avranno perché non ci sono gli episodi da far andare in onda, quindi quello lì sarà sulla nostra TV generalista, se ancora seguite la TV generalista pur ascoltando questo podcast, spero anche un po' di sì, così io faccio la spesa, avrà questi problemi qua, insomma.
Ho capito, ho capito. Vabbè dai, comunque buono che si sia tornati a più miti consigli, comunque nel senso è la prima volta che si parla anche di intelligenza artificiale all'interno di un accordo di questo tipo, è comunque un momento a suo modo storico nella regolamentazione dei rapporti di lavoro creativo, oserei dire.
Io ti confesso che non sapevo qual era il problema e non so qual è la risoluzione, cioè qual era il problema dell'intelligenza artificiale. Avevo paura che le sceneggiature le scrivesse ChatGPT? Forse quello era.
Sì.
Cioè magari non oggi, ma fra 5 anni.
Sì, allora ho letto che da quello avevo letto, se non mi sbaglio, su Repubblica, però non sono sicuro che siano poi informazioni esattissime. Loro, gli sceneggiatori, temevano che a una produzione bastasse prendere uno script magari vecchio di 4-5 anni oppure una sceneggiatura di un film già uscito, da essere in pasto un'intelligenza artificiale dicendo: senti, cambiami un attimo il personaggio principale da uomo diventa donna, cambia l'ambientazione storica, aggiungimi questa cosa qua, e loro avevano il reboot pronto.
Ho capito, ho
Per cui,
capito.
nel senso, è questo il tema, e uno dei temi, ovviamente, al di là del fatto dell'uso di una macchina al posto di un cervello umano, anche il fatto che i sceneggiatori dicevano: voi se volete fate pure quella roba lì, però comunque a me mi pagate, perché l'idea originale ce l'ho avuta io, e non è che poi
Sì.
l'idea del reboot diventa quella della AI, l'idea è comunque mia. Ho messo dentro un
Certo,
bel colpo
certo.
di tosse che stavolta, secondo me, Zoom non è riuscito a toglierlo, perché mi è
Ma
proprio
perché ti
arrivato
piace...
a metà delle sillabe proprio mi è
Ma
arrivata.
perché ti piace testarlo? Ti piace
Sì,
testare i limiti di questa
esatto,
tecnologia?
esattamente.
Anche tu testi l'IA.
Sì,
Questa è la
anch'io
grande.
lo porto un po' al limite, una vita sul
Vabbè.
rasoio quella che viviamo, come sempre. Talmente sul rasoio, Castelli, che abbiamo 3 serie in arrivo questa settimana.
Di fatto solo due più una che forse
Sì,
citiamo per simpatia, che forse citiamo per
sì,
simpatia, e questo
sì.
per dire che siamo appunto in un momento un po' comunque particolare.
Esatto, però di queste due, una è stra-interessante, nel
Sì,
senso
qual è
perché
questa?
arriva la iper-annunciata e ultra-anticipata Gen V, ovvero neanche spin-off, uno
Sì, beh,
spin-off, ah,
spin-off, beh sì,
ufficialmente, prequel
sì.
forse, non so, spin-off, quello che abbia, comunque non c'è
No,
un
spin-off.
personaggio chiave che viene spin-offato, comunque vabbè, la serie che nasce nell'universo di The Boys.
Sì, è spin-off nel mondo
Sì,
di, cioè in quel senso lì, certo,
io sono
sicuramente sì,
molto
ma
legato
ci
al fatto
sono.
che lo spin-off è quando c'è la dottoressa
Cioè, per
Rorschach di
forza,
Grey's Anatomy esce e va a fare private practice. Io
per
sono
forza un
molto
personaggio, sì.
affezionato all'uscita del personaggio, sì. Comunque, vabbè, sì, spin-off, se vogliamo usare questa terminologia poco precisa del Castelli, di Gen V dal mondo di The Boys, quindi The Boys lo sappiamo benissimo, la serie di maggior successo a livello di impatto nell'immaginario, mi viene da dire, di Prime Video, è quella in cui ci sono i supereroi stronzi e il gruppo di scalcagnati scagnozzi che cercano di fermarli. In questo caso, la Gen V del titolo è ovviamente una strizzata d'occhio alla Gen Z imperante in questo momento, ovvero dei ragazzini. Perché? Perché ci si occupa di una sorta di college per futuri supereroi. Nel senso, come sapete, in quel mondo lì ci sono bambini che nascono con dei poteri. Poi c'è tutta la roba se davvero nascono in autonomia oppure vengono in qualche modo spinti a nascere. Cosa c'è? E
Che nascono, gli iniettano la roba. Vabbè,
questo è quello che si è scoperto alla fine.
però, cioè,
Vabbè, ho capito, però
però
nel
gliela
senso
iniettano.
il mondo è quello lì. Nel senso il
Sì,
mondo
per
è che c'è,
carità.
ha un potere. Cioè non è che tu vai dal droghiere e dici vorrei un litro e
No,
mezzo
quello
di
no. Però la
elettricità.
generazione V è perché il V è la roba che gli iniettano.
Sì, il V è il composto, esatto.
Il composto.
Però vabbè, sì, il giochino è anche sul fatto di generazione Z, generazione V, cioè
Sì,
V è la
no, quello
lettera prima di
sicuramente,
Z,
assolutamente,
quelle robe lì.
assolutamente.
Comunque, siamo in un college in cui sostanzialmente questi ragazzi vengono instradati verso un futuro da supereroi. Sarà da capire se saranno dei supereroi di livello basso, medio, oppure se potranno aspirare a entrare nel Gotha dei sette eletti. Ora, i supereroi di The Boys non sono i supereroi, abbiamo detto mille volte, non sono i supereroi della Marvel, sono supereroi molto più umani, con tutte le pulsioni umane. Qual è l'epoca della vita umana in cui quelle pulsioni si fa fatica a domarle, a trattenerle, perché ancora non si conoscono? L'adolescenza e la post-adolescenza. Quindi mettiamo insieme tutti i superpoteri e tutti i danni che fanno i superpoteri in questo mondo, nel mondo di The Boys. Mettiamo insieme una serie teen college e l'insieme dovrebbe fare un qualcosa di interessante, abbastanza esplosivo.
Io devo dirti che sono abbastanza fiducioso.
Sì,
perché
sì.
Non solo perché, vabbè, il trailer è bello, mi sembra che suggeriscano anche il fatto che si vada effettivamente a fare anche un po' di thriller, un po' di, cioè, una storia spessa che non è solo un po' la mezza parodia che è The Boys, che a cui interessa effettivamente tanto fare il ribaltamento della questione dei supereroi, mentre qui mi sembra che si voglia creare una storia anche un po' più spessa, non perché The Boys non ce l'abbia, ma spero si sia capito quello che intendo, ma non è tanto quello. Il tema, secondo me, è che quando c'è uno spin-off si ha sempre paura che lo spin-off senza il protagonista, i protagonisti di quello vecchio, non funzioni. Abbiamo parlato, peraltro, di un'eccezione venuta bene, cioè The Continental, in cui non c'è John Wick. Io in questo caso sono fiducioso perché effettivamente The Boys funziona per lo stile che ha, non perché c'è il personaggio. Poi è vero che in tre stagioni The Boys ti affezioni al fatto che c'è Homelander, che è un grande personaggio, va benissimo, ma The Boys fin da subito ci ha dato l'idea che fosse bella l'idea, lo stile, proprio il concetto di quel ribaltamento lì. Quindi se applichi quel metodo a un'altra serie con altri personaggi e gli cambi però l'età con tutte le cose che hai detto tu, secondo me non crea il problema che non c'è Homelander, cioè chi se ne frega che non c'è Homelander, può funzionare lo stesso con lo stile lì. Per cui
l'importante
sono abbastanza...
è che non ci sia il gruppetto di ragazzotti guidati da Butcher che cercano di abbattere il sistema, che è la roba che a me sta sulle palle di The Boys. Io li odio quelli, li odio. Per cui sono ben contento che non ci siano.
Beh, sarà, cioè, allora sappiamo che comunque l'azienda che guida i supereroi The Boys è malvagia, siccome sì, questi sì, sono in un college guidato da quell'azienda lì, mi aspetto che i ragazzi siano comunque, ci sia una tensione tra il fatto di essere contenti di avere dei poteri e il fatto di rendersi conto che comunque sono all'interno di una struttura che non è esattamente buona. Questo me lo aspetto, poi da lì a dire sovvertiamo il sistema non lo so, però vediamo. Però io sono abbastanza contento.
Sei contento, sei fiducioso e immagino sia stato... L'hai visto il trailer di quella dopo tu?
Assolutamente sì.
E immagino sia stata esattamente la stessa reazione che hai avuto dopo aver visto il trailer di Found, che parte su NBC il 3 ottobre. Non abbiamo detto che parte il 29 settembre su Prime Video,
ah, sì,
Gen V. Invece il 3 ottobre arriva Found su NBC. È una roba, nella, ragazzi,
alla disperata ricerca di qualcosa da dirvi che esca in questi giorni. No, c'è questa Found che è un... Allora, era perché esce quando c'è lo sciopero e tutte le menate lì?
Perché
in
realtà roba...
Perché no, era probabilmente... No, forse sì, perché questa roba era pronta a febbraio, poi è stata rimandata e arriva adesso. Questo qui è l'ennesimo procedural della TV generalista americana, con però un paio di elementi che secondo me sono probabilmente comici, ok? Probabilmente comici, però stuzzicanti. Il primo è proprio narrativo perché è il solito procedural dove cercano la gente scomparsa, si chiama Found, non a caso, insomma, Found nel senso di trovato, ritrovato. Cercano la gente scomparsa e c'è questa detective donna capo della squadra che si fa aiutare da quello che l'aveva rapita quando lei era adolescente.
Yes.
E qui, che è tipo, che è stato già arrestato, eccetera. Quindi è una
roba... Castelli, tu non hai perso una parte.
Ah, non è stato arrestato.
Non è che è stato arrestato, è lei che lo tiene prigioniero.
Ah, lei che lo tiene, no. Sì, è lei che lo tiene prigioniero nello scantinato. Quindi lei ha rapito lui e si fa aiutare come se, nel senso di innocenti, Hannibal Lecter fosse nella cantina di Jodie Foster.
Esatto,
okay?
Esatto.
È più o meno quella roba lì. E questa è già una roba che dici, ok... E poi la cosa bella da un punto di vista, invece, bella no, ma dal punto di vista del casting, è che la protagonista è Shanola Hampton, che non è altro che la Veronica di... Veronica si chiamava? Sì, di Shameless, insomma, la sì, fidanzata di Kevin. E il nostro cattivone, che io dico, o fai l'operazione alla Bryan Cranston e allora Emmy, oppure sta per essere la più grossa cazzata della storia del casting, perché il nostro cattivone è Mark Paul Gosselaar, vale a dire Zach Morris di Bayside School, e poi l'abbiamo visto recentemente in tante altre serie, tipo Franklin e Bash, dove però fa sempre il buono, perché quello c'ha la faccia da bellone buonone. Quindi fargli fare l'Hannibal Lecter della situazione è una scelta strana.
Azzardata. Strana. Io aggiungo due piccoli elementi ulteriori, legati alla storia, legati al trailer. La prima è che questa cacciatrice di scomparsi non lavora per la polizia, ma lavora da totale autodidatta e fuori dagli schemi, quindi lei ha degli amici, una squadra che ritrova persone con un rapitore tenuto prigioniero e non fa parte della polizia, e nel trailer bellissimo. Si vede la polizia che dice: ma come diavolo fate ad arrivare sempre prima di noi sui casi? Così.
vedi che they found the police? Esatto. E quindi adesso c'è la gente che arriva prima, capito?
Esatto. L'altra cosa è che la protagonista, già nel trailer, la fanno menare, cioè lei che mena un po' di gente tutto, e già dal trailer si vede che questa cosa non è minimamente credibile. Cioè vedi lei alta 1,40 m che riesce a immobilizzare gente alta al doppio e non ci credi. Semplicemente, dal trailer, non ci credi. E niente, sarà bello, sarà bello.
Sì, sembra, però ti dico la verità, ogni volta che arriva un procedural mi fa dire: ma chi se ne frega, io questa la prima la vedo proprio, ma proprio di gusto, cioè sono proprio curioso di che cazzo possono tirare fuori da sta roba, per cui vediamo. Naturalmente non c'è in Italia, dovremo fare altre cose, però questo, in questo momento non c'è, perché è di NBC, e poi chissà. Cosa succederà. Strano che non vada su Peacock.
Esatto, NBC, cioè, nel senso, esatto, probabilmente sarebbe dovuto andare su Peacock, e NBC le ha detto: ferma, abbiamo il buco, vieni qua.
È possibile, possibilissimo.
E invece il 4 ottobre, mercoledì prossimo, arriva Beckham su Netflix, che nonostante il titolo, vi ricordate anche Sognando Beckham, che prendeva la figura di David Beckham per raccontare la storia di due ragazze che sognavano il calcio e tutto, in questo caso Beckham invece parla di David Beckham. È proprio esatto. una docuserie in quattro puntate su David Beckham e sulla geografia della sua famiglia, visto che tutti i figli e figlie si chiamano come il luogo in cui sono stati concepiti.
Brooklyn,
sì, Romeo è perché a Roma, mi sembra. Cioè,
ma sei serio? Sì, ma io non sapevo sta roba. Come mai ti chiami così? Il posto da scoppato i miei per fare Madonna.
però se i tuoi sono David Beckham e Victoria Beckham, ci può stare comunque, perché anche a 80 anni sarà plausibile immaginarli belli comunque.
Sì, va bene. Comunque io ho segnato questa roba, che anche se non è naturalmente una serie classica, un po' perché Netflix ogni tanto le robe belle da questo punto di vista qua le piazza sul serio, vedi The Last Dance su Michael Jordan, e poi perché ho visto il trailer, effettivamente, cioè Beckham ormai è un'icona, no? Cioè un'icona di stile, di quello che vuoi. La dico un po' forte, ma quasi ci siamo dimenticati che era un calciatore, quasi ci siamo dimenticati che la sua storia da calciatore è una storia grossa, cioè una roba molto importante. Poi si è messo con una Spice Girl, è diventato quello diventato, va bene, però la sua storia calcistica è vera. Questa miniserie, questa docuserie racconta dal suo esordio, e io effettivamente non ho mai approfondito la sua figura anche di ragazzino che sa giocare bene a pallone, perché non ha mai giocato in Italia se non a fine carriera nel Milan, ma insomma noi non lo seguivamo così bene, quindi potrebbe essere interessante da un punto di vista, perché mette insieme i due mondi, no? Sport e spettacolo, in un modo che poca altra gente ha messo in campo così nella sua vita, ecco. Quindi interessante.
No, ci sta. Nel frattempo volevo farti un piccolo aggiornamento sulle serie più viste su Netflix al mondo. Okay. Non c'è più One Piece in testa.
Poverone.
Abbiamo Sex Education, che è la prima anche in Italia. Al secondo posto c'è una docu che è Mordo Murders, che sembra un po' The Rural Juror. Mordo Murders, che è appunto una docu-serie true crime su un su una famiglia losca negli Stati Uniti del Sud, quindi penso zone Texas, quelle zone lì.
Okay.
Sto parlando di mondo. Al terzo posto c'è One Piece nel mondo, mentre invece in Italia Sex Education abbiamo la mia prediletta, che sta spaccando, la mia prediletta con il titolo internazionale Dear Child, è in questo momento la serie non in lingua inglese più vista al mondo su Netflix. per cui sta spaccando. Vi ricordo che la prima puntata non è male, poi secondo me crolla un po'. Al terzo posto tra le serie non in lingua inglese più viste al mondo c'è quella che in italiano è Le Vedove del Giovedì.
D'accordo.
Ho visto ieri sera i primi 15 minuti, serie sì. messicana,
aiuto,
ambientata in una specie di Milano 2 messicana, quindi proprio il quartiere modello, in quel caso anche recintato con filo spinato e tutto, dove tre uomini che vivono in questo posto muoiono elettrizzati all'interno della loro piscina. E questo è un inizio interessante. Sì. Passano poi 7 minuti di spiegone totale in cui viene sì. usata 8 volte la parola privilegio, in cui viene usata 15 volte la parola noi e loro poveri, per far capire che queste sono delle merde ricche che tengono fuori i poveri, e poi dal nulla dicono... E poi ovviamente questa società è un matriarcato. Come un matriarcato? Lo dici così, spiegamelo meglio. Cioè non si capisce veramente niente. 15 minuti sufficienti per salutare... Las Vedas del Jueves. Vabbè.
È andata
già
così,
è una serie ispanica, poi è messicana, diciamo che ha un po' tutto per non attirare il nostro interesse. Stavo esatto. guardando al volo se c'era qualcosa di interessante nella classifica italiana, direi di no, a meno che non ritieni interessante la docuserie Inside the World's Toughest Prisons, ovvero un tour delle peggiori prigioni.
Che roba da real time questa, però, no?
Sì,
un
sì,
po'
sì,
così,
sì.
Vabbè. Vabbè, sì. Allora passiamo alle news.
Sì, sarà una puntata abbastanza corta, perché siamo... Ragazzi, c'è poca roba nuova. Non è che
vabbè, che devi fare?
Cioè, un conto possiamo parlare abbondantemente di qualcosa che vediamo, però non è che possiamo stare lì a ricamare sui trailer.
Sì. No, allora, abbiamo già parlato dello sciopero. L'unica cosa che mi ero dimenticato di dire prima è così, un esempio interessante dal punto di vista... così delle strategie delle serie TV, che mentre facevo la ricerca delle serie che devono debuttare su un sito che mappa le cose che debuttano in America, che devo sempre stare attento perché ogni tanto dicono ah sì, debutta questa, e poi ti rendi conto che è una serie inglese di cui noi abbiamo parlato un anno fa, ma semplicemente che debuttava in America in quel momento lì, ma comunque questo dettagli. Una cosa che succede per esempio è che mercoledì 4 ottobre io mi sono trovato che CW faceva partire The Spencer Sisters e Sullivan's Crossing. Dicevo, chissà cosa sono, vado a vedere, e poi si scopre che sono serie canadesi che sono andate in onda 9 mesi fa. Questo perché c'hanno i buchi, sono pieni di buchi, e quindi vanno a prendere dalle loro reti cugine, sorelle canadesi. In Canada non c'è stato alcuno sciopero, quindi non c'è stato alcuno sciopero, però le serie fanno cagare, quindi, quindi
a
devi
parte
decidere...
Schitt's Creek, ricordiamolo,
a parte sì un paio di cose che abbiamo visto in questi anni, tipo Orphan Black, vabbè. E quindi insomma devi sapere quando e se andare a prendere le cose. Ricordiamo che la settimana scorsa parlavamo della mossa di CBS di usare Yellowstone, che era andata molto bene. Non lo so se Spencer Sisters e Sullivan Crossing per CW faranno la stessa cosa. Va detto che CW c'ha anche obiettivi meno alti di una CBS, ma fa niente.
Molto
comunque
bene, invece
sia...
penso che la notizia peggiore che ci possa essere questa settimana, ma in generale nel nostro tempo presente, è che NBC sta pensando a un reboot di The Office. E io credo sia semplicemente... Possiamo anche interromperla lì, perché è sbagliata su talmente tanti punti di vista questa cosa, che non vedo dove possa portare... se non
no, ma anche
a,
perché...
a uno sfacelo e a un frontale con la realtà.
Ma anche perché, sai, l'impressione è che una roba come The Office, se fosse degli anni 80 e tu la ributti, puoi almeno dire è cambiato così tanto nel mondo dell'ufficio tra gli anni 80 e oggi, gli anni 60 e oggi, dici ok, The Office non è così vecchia.
No, no, beh, nel senso dico, da quel punto di vista, sulle dinamiche, secondo me ci potrebbe essere qualcosa di nuovo, che è tutto il mondo social, perché comunque anche quando siamo in ufficio siamo attaccati a quello, e il discorso
però una
delle
serie
videochiamate.
Intera.
Però il fatto è che, nel senso, tante volte già si è parlato di come The Office avesse dentro degli elementi che erano un po', che adesso verrebbero percepiti come disturbanti, mi viene da dire, cioè alcune puntate che non vanno più bene, per cui...
Il timore che diventa la versione edulcorata di The Office,
sì,
poi è una roba...
Cioè, comunque stiamo parlando della The Office americana, che io ho amato alla follia, che è già una versione edulcorata di quella inglese. Fai la versione edulcorata perché sono passati, quanti, 20 anni? Cioè, diventa un po'...
20, no. 20, no.
Secondo me siamo lì, prima puntata di The Office.
15, diciamo 15. 16, una roba così.
È del 2005, 18.
Pensa te, vabbè.
Per cui, cioè, nel senso, la sensazione è che tutto quello che puoi tirar fuori da una The Office 2023 è davvero una versione edulcorata di quella del 2005. Mm. E non
sì,
credo possa essere il vantaggio di questo.
L'unica cosa che ci può far ben sperare è che c'è di nuovo Greg Daniels al timone.
Che non è informissima comunque ultimamente.
No, non è informissima, però è il creatore di The Office, naturalmente creatore americano di The Office, e quindi tutte queste perplessità che ci stiamo dicendo, io spero che ce l'abbia in testa, oppure voleva solo i soldi.
Esatto, anche perché ricordiamoci, stiamo parlando di NBC. NBC, allora, quale può essere? Facciamo un ragionamento da network, Castelli. Allora, attenzione. Facciamo un reboot di Office. Sì. A chi lo vogliamo indirizzare? Di certo non ai noi, che da 35-40 anni, grosso modo, abbiamo ancora comunque la scia lunga di quello storico. Mm. Eravamo già adulti quando andava in onda, l'abbiamo percepito o l'abbiamo visto, se siamo americani l'abbiamo visto di sicuro, altrimenti l'abbiamo recuperato, quindi difficilmente punti a me per darmi un reboot di The Office. Vuoi puntare forse a un pubblico più giovane, quindi? Può essere, ma un pubblico più giovane, che mito ha dell'ufficio? Cos'è l'ufficio per un pubblico più giovane? E soprattutto, perché mai dovrebbe guardare una comedy sull'ufficio sulla TV generalista come NBC?
No, ma infatti secondo me questo ragionamento qui che fai, che è giustissimo, alla fine secondo me non è quello da cui sono partiti. Secondo me vogliono esattamente la stessa gente che guardava l'originale. Vogliono la stessa gente che guardava l'originale e dire vi piaceva tantissimo The Office, l'avete recuperato anche se siete 45 anni su internet, mandate i meme in giro, ve ne diamo un altro perché sì, perché sì.
Che mi sembra un po'... Nel senso,
che mi sembra una follia comunque, però...
Sì, perché è una versione ancora più folle, ancora meno motivata di un How I Met Your Father, che comunque aveva perlomeno un'idea di fondo di un cambio di punto di vista.
No, ma poi tu hai già avuto una The Office in cui... è vero che, come facciamo il ragionamento per The Boys, puoi avere... l'idea è quella lì, se cambi i personaggi non cambia niente. Però l'hai visto quando è andato via Steve Carell, che comunque ha avuto difficoltà. Perché quel personaggio lì, se fai The Office, cioè almeno The Office che ha quel nome lì, ha come personaggio principale, come il capo, che è tra lo stronzo e l'imbarazzante, no? Quindi devi tirarne fuori un altro ancora di stronzo imbarazzante. Se no non è The Office, non so come dire.
No, anche perché mi viene a dire
che... Sarà una donna? Ma puoi fare la stronza imbarazzante?
Il reboot...
Puoi avere la capa che non va bene, Stai attento a quello
che... Il reboot 10 anni dopo c'è già stato, che è Parks and Recreation. Cioè, un adattamento c'è stato già. Cioè, non lo so, mi sembra una cosa abbastanza stupida.
O perlomeno sembra, visto che ieri facevo un'altra ricerca, sta per ripartire Frasier su Paramount Plus. Sì. Sta per ripartire Frasier, di cui alla fine non frega niente a nessuno, però Frasier è finita nel 2004, era iniziata nel 93. Dici, vabbè, ok, quel tizio ormai c'ha la sua età, facciamone un'altra finché... Poi siamo su Paramount Plus, abbiamo bisogno di qualche idea, d'accordo, buttiamola dentro. The Office è finita dieci anni fa, e quindi, come dire, sembra un po' quest'ansia da reboot che prima tutta l'ondata che ha preso gli anni 80, poi vai a prendere roba degli anni 90, adesso tra un metti vai a prendere quelle già degli anni 2000, se non addirittura 10. Cioè si sta accorciando il tempo.
Ma che è un attimo
sentiamo
che c'è...
il bisogno di rifare la roba. Cioè...
Il reboot di Stranger Things è dietro l'angolo, eh?
È veramente dietro l'angolo, Quindi, non lo so, sì, diciamo che ci lascia perplessi questa roba qua.
Sì, sì, mi piace questo tuo eufemismo. Dai, fai un po' tu di infilata.
No,
dai.
Dico, sì, perché dobbiamo dirci, una notizia un po' tristona, ma la diamo, perché va bene, ne avevamo parlato. Sappiamo che è morto un po' di mesi fa Angus Cloud, che interpretava Fez in Euphoria, poveraccio, ed è venuto fuori perché, e non riesco a non fare, perdonatemi la battuta, per dire che è molto coerente con Euphoria, perché il nostro povero Angus è morto per un overdose di fentanyl, cocaina e metanfetamina, cioè una roba proprio terrificante. Tra l'altro, io che non ne capisco molto, ma il fentanyl mi pare di capire che sia questa roba con cui ultimamente si tagliano o comunque la buttano dentro altre droghe, ma... sicuramente chi ci ascolta la sa meglio, spiegatecela, ma pare questa roba qui ne basta una dose veramente bassa per creare degli effetti devastanti, e quindi da quello che ho capito ci sono un sacco di morti per fentanyl negli ultimi tempi negli Stati Uniti. E vabbè, povero Angus, vedremo cosa succederà a Euphoria. E invece, caspita, mi hanno cancellato Hills.
Ma non avevamo già parlato che l'avevano cancellata?
No, abbiamo parlato che era finita la stagione e mi era anche piaciuta. E abbiamo parlato del fatto che mi piaceva anche se non... Non lo so, cioè, comunque, è finita Hills. È finita con un cliffhangerone pazzescone, perché sì, evidentemente non si aspettavano che la cancellassero, ma Starz ha fatto un repulizia. Infatti ne ha cancellate anche altre due, che non mi sono neanche segnato perché non sono così importanti, sono serie di cui forse non abbiamo neanche mai parlato. Ma Hills mi è dispiaciuto. Cioè, era una serie che mi sembrava bella, scritta bene, tutto quello che vuoi. Magari non stava andando benissimo, perché funziona sempre così. Però la stavano vendendo anche all'estero, anche in Italia, era disponibile su due piattaforme diverse addirittura, e quindi niente, quindi non... così...
Castelli, non è più epoca di serie, se ci daranno... di serie più di nicchia.
No, chissà se ci daranno un finale di quello che...
Ci sono le migliori prigioni del mondo su Netflix, capisci che è un altro, esatto, è un altro,
esatto,
mondo.
E invece un'altra roba che mi interessa a me, vai, di cui avevo un po' paura, di cui però sono rimasto abbastanza stupito, è uscito il trailer della 7ª stagione di Rick e Morty. Sì. E se ricordate, noi avevamo già parlato del fatto che Justin Roiland, creatore di Rick e Morty, nonché doppiatore dei due protagonisti, è stato allontanato perché prima aveva avuto un'accusa di molestie sessuali che poi era caduta in nulla, ma adesso ne sono venute fuori delle altre, insomma, Justin Roiland è nelle pesti. E però,
la sua avventura, appunto, è finita qui.
Siccome non è solo il creatore, e tutto sommato chissene, perché poi c'era Dan Harmon insieme a lui, e quindi dal punto di vista della scrittura non c'erano problemi, però è il doppiatore, un doppiatore che tra l'altro faceva delle voci molto particolari, tanto che ci sono su internet, su internet un video ormai un po' vecchio, di lui che giudica gente che lo imita su internet, sì, che fa molto ridere quel video lì. Bello. E quindi non si sapeva cosa avrebbero fatto, se voi andate a vedere il trailer della 7ª stagione di Rick e Morty, mi viene a dire che sono uguali. Cioè, poi Rick... te ne accorgi con qualche frase che dice che non è l'originale, ma gli assomiglia davvero davvero tanto. Poi non so se è ancora una volta la stessa persona che ha fatto i due. La cosa bella è che Adult Swim, la rete su cui va Rick e Morty negli Stati Uniti, non ha rivelato chi o chi è o chi sono i doppiatori.
Bello,
perché
questo
hanno
bello.
hanno detto lo diciamo quando va in onda la prima puntata, che sarà tipo il 15 ottobre. Dice, lo diciamo quando va in onda la prima puntata, perché per il momento vogliamo solo che guardate il trailer e che vi acclimatate, perché se vi diciamo i nomi, poi cominciate ad andare a cercarli su YouTube, cominciate a fare i confronti e poi dite un sacco di cagate.
Bella
invece
scelta, bella scelta.
Guardate il trailer, che invece si vede che funziona. Oh, ragazzi, funziona. Cioè, sono veramente simili. Quindi bravi.
Bene, bene, bravi. Bene, 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 bene.
Bravi.
O forse hanno usato l'intelligenza artificiale.
Ma lo sai che non sei stolto, comunque, ma soprattutto pagano Justin Roiland, la cosa per modificare, ma andremo a sapere, magari sarà questa la grande rivelazione.
Magari
guarda,
sì,
l'abbiamo fatto fare uno stagista che, sì, che ha, non lo so, la voce di Laura Pausini, ma poi abbiamo usato la cosa, vabbè, comunque sia. Affrontiamo in realtà di community, della nostra community, c'è poco da dire, se non una cosa. Tu non c'eri nell'ultima, sì, puntata di Salta Intro, e c'è stata questa roba un pochino surreale, per cui mi avevano chiesto, forse Chiara mi aveva chiesto, cosa ne sarebbe stato di The Good Guy. Ora, The Good Guy non esiste, perché c'è The Bad Guy. Ma io, lì per lì, il mio cervello non è scattato e ho continuato a parlare di The Good Guy. Cercavo informazioni che non trovavo.
Comunque stanno facendo le riprese, ho visto.
No, ma infatti Chiara mi diceva, ma che me l'hanno cancellata? No, non te l'hanno cancellata, perché è...
la stanno girando.
Ti commenta Daniela, che ci dice, leggevo che la seconda stagione di The Bad Guy si farà, le riprese dovrebbero partire in ottobre. Lei tra l'altro dice... Leggevo che la seconda stagione di The Bad Guy si farà, come se io appunto avessi usato il termine The Bad Guy nella scorsa puntata, che non sono andato a risentire. E quindi ora la domanda è, ma l'ho detto giusto e poi me lo sono ricordato male? Vivo in una timeline diversa da quella di venerdì scorso? Cosa è accaduto
nell'universo? Forse semplicemente la puntata scorsa è stata doppiata da Justin Roiland.
Quindi io non ricordo cos'è accaduto, ma insomma il concetto è che The Bad Guy, quella sì, di Prime Video, si fa la seconda stagione e si gira e la facciamo e ce l'ha piaciuta, speriamo che sia bella anche la seconda.
Speriamo sia bella la seconda, speriamo sia bello questo weekend che sta arrivando, dove si parla di...
Sì.
Sì, no, si parla di belle temperature, belle giornate, io dovrei fare un salto.
Ah, ma io non ho nessuna
sui monti
di uscire,
dovrei fare un
nessuna
salto
intenzione
io.
Di uscire. Di
Immagino,
uscire.
immagino, perché è sempre bello completare questo quadretto edificante.
Edificante,
molto
va
bene,
bene.
Molto bene. Siamo arrivati in fondo a questa terza puntata, credo, della quinta stagione di Salta Intro e noi ci risentiamo amabilmente settimana prossima, quindi.
Eh sì, e ciao.
E poi invece ci risentiamo su Salta Intro Plus lunedì, perché avremo da parlare di Gen V.
Ah beh, per forza,
prima
tre
serie,
puntate.
Prima
tre
serie
puntate
grossa
escono,
dell'anno.
Bravi che non c'è il binge watching, sempre bravi Prime Video, anzi potevate farne uno solo, va bene,
infatti.
Avete fatti tre, ne guardiamo tre, va bene, vediamo cosa succede.
Molto bene, ciao ciao.
Salta Intro, il podcast di Serial Minds.